Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi leggeremo due brani tratti dalla Napoli di Bella Vista, libro di fotografie e di racconti, scritto da Luciano De Crescenzo e pubblicato nel 1980. De Crescenzo nasce a Napoli nel 1928 e cresce nel rione Santa Lucia, respirando sin da piccolo quella napoletanità che racconterà nei suoi scritti. E dopo aver lavorato per quasi 20 anni come ingegnere, decide di dedicarsi alla scrittura e allo spettacolo in genere. Così diventa popolare partecipando a molti programmi televisivi. I brani proposti oggi hanno come tema rispettivamente il gioco e le scarpe.
Da queste parti il gioco del lotto è una cosa seria. In un paese dove i problemi esistenziali passano in secondo ordine rispetto a quelli economici, è ovvio che il popolo si rifugi di più nella speranza pratica di un perno, piuttosto che nell'ufologia o in vaghe attese messianiche. Di qui la diffusione del gioco della speranza a tutti i livelli e in tutte le sue svariate forme. Il lotto di Stato, il gioco piccolo, la riffa e la tombolella. Il lotto nacque a Genova nel 1576 sotto il nome di Gioco del Seminario. La Repubblica a quell'epoca aveva deciso di eleggere tre governatori e due procuratori, estraendoli a sorte tra i 90 padri di famiglia più meritevoli di rispetto. Al che gli altri genovesi, quelli meno meritevoli, pensarono bene di consolarsi di questa esclusione scommettendo sui cinque numeri che sarebbero stati estratti. Il gioco fu dapprima osteggiato e in seguito gestito dalle autorità, ed eguale cosa accadde a Napoli quando un gruppo di avventurieri genovesi si installò in un vicolo della Pigna Secca e dette origine al gioco della Bonafficiata. Per la cronaca, la prima estrazione ebbe luogo il 24 aprile 1657 e furono estratti i numeri 18, 36, 41, 46 e 70. La formula napoletana, al posto dei padri di famiglia, prevedeva 90 ragazze povere e nubili, tra cui sorteggiare 5 piccole doti matrimoniali. Comunque, padre di famiglia o vergini beneficiate che fossero, il gioco si diffuse rapidamente in tutta Italia. E quando Garibaldi e Vittorio Emanuele si incontrarono a Teano, l'unica cosa che veramente accomunava il paese non era la lingua, ma la passione per il terno secco. Il lotto a Napoli dette origine a una singolare professione, l'assistito. Su questo personaggio si è scritto moltissimo e da Matilde Serao a Giuseppe Marotta non c'è che la varietà della scelta. L'assistito è un signore che, giovandosi di corrispondenti dal mondo dell'aldilà, in particolare dal purgatorio, riesce a sapere con un certo anticipo i numeri della prossima estrazione. Gli esperti dicono che per ogni milione di abitanti ci siano almeno 72 assistiti, anche se non sempre i prescelti sanno di possedere simili facoltà. La storia del lotto è piena di nomi e di fatti incontestabili. A Santa Lucia, dove ho vissuto la mia adolescenza, c'era un vecchio ciabattino, Don Armando, che sapeva vita, morte e miracoli di tutti i più celebri assistiti napoletani. Cagli Cagli, o Monaco e San Marco, o Monaco Saponaro, o Servitore, o Buttiglione, e tanti altri protagonisti di storie misteriose e ambigue, piene come erano di anime dannate e di particolari piccanti. Ricordo ancora i dispetti di un terribile monacello che era solito svegliare le vittime durante la notte e mostrare loro i numeri attraverso lo specchio dell'armadio in modo da indurle all'errore, e le gesta poco edificanti del monaco di San Marco, che approfittava della sua fama di assistito per avere contatti intimi con le donne del quartiere. Questo sedicente monaco comunicava i numeri in uno strano modo, toccava le parti del corpo coinvolte nell'estrazione. dovendo ad esempio dare il terno 59 e 80 e 16, tastava nell'ordine una coscia, la bocca e il sedere della cliente. Se invece la toccata era contemporanea su due parti del corpo, era segno che bisognava giocare la somma. Esempio, testa e seni formavano il 62, 34 la testa e 28 i seni. Orecchio e naso il 57, 14 l'orecchio e 43 il naso. Raccontava Don Armando che il monaco di San Marco accettava solo visite femminili e che una volta che un uomo pensò di andare da lui travestito da donna, accaddero cose dell'altro mondo e uscirono numeri mai previsti prima di allora dal monaco di San Marco. Dopodiché ci diceva che queste storie erano sporche e che noi ragazzini non le dovevamo stare a sentire e che guai a noi se le avessimo raccontate a casa. Oltre all'assistito c'è poi il santone, già descritto in Così parlò Bellavista, ovvero una figura di vecchio illuminato che invece di dare i numeri probabili racconta i famosi misteri. E infine c'è l'interprete dei sogni, che traduce in numeri qualsiasi cosa di strano vi possa essere capitato durante il giorno o la notte. Recentemente ho saputo anche dell'esistenza di uno strano assistito specializzato in pronostici del totocalcio. Ci crediate o meno, pare che un'attenta lettura dei fatti di cronaca possa suggerire la compilazione di una schedina da 8 colonne. Secondo il nostro uomo, un delitto politico a Torino e un parto trigemellare a Vicenza influenzano i risultati di calcio più della forma di Bettega o di Paolo Rossi. Il gioco piccolo ricalcola le regole del lotto nazionale. Il tenitore di questo gioco in pratica si sostituisce allo Stato appropriandosi delle forti tangenti esistenti sul lotto, invoglia i clienti a giocare promettendo loro premi più forti e, a garanzia della propria solvibilità, gira con il petto completamente rivestito di biglietti da 10.000. In genere onora gli impegni assunti, a eccezione di quando qualche forte vincita popolare non lo costringe alla latitanza per lunghi periodi di tempo. La riffa, invece, è un gioco povero. Rappresenta l'estrema chance che ha il napoletano inguaiato per risolvere il problema primario della giornata, quello del pasto. Si tratta di un mestiere abbastanza semplice. Per farlo occorre possedere un panariello, il cestino della tombola, e una serie di biglietti numerati da 1 a 90. Bisogna quindi trovare un pollivendolo o un vinaio amico per farsi dare a credito per mezz'ora una gallina viva o un paio di bottiglie di Marsala, mettere il tutto in una carrozzina per bambini e girare per i vicoli dando inizio alla riffa. L'arriffatore vende i numeri alla modesta cifra di 100 lire cada uno, magnifica il montepremi e giura, fin dall'inizio, che quelli che sta vendendo sono gli ultimi biglietti rimasti. Dopodiché, una volta esaurita veramente l'intera serie, si porta al centro del vicolo e annunzia al popolo che sta per avere luogo l'estrazione. Alza la mano al cielo, mantenendola debitamente aperta a testimonianza della sua onestà, e grida con quanta voce gli è rimasto in gola: «A mano è libera!» Estratto il numero vincente, consegnato il premio, si sposta di un altro paio di vicoli più a monte e organizza immediatamente un'altra grandissima riffa. A Napoli arriffano un po' tutti, i poveri, i giovani dei barbieri, i camerieri dei bar, gli uscieri, i bidelli delle scuole e chiunque abbia bisogno di guadagnare un 5.000 con poca fatica. E passiamo alla tombolella. Questa, se non si è sufficientemente conosciuti nell'ambiente, è un'esperienza molto difficile da avere. Le tombolelle hanno luogo intorno alla mezzanotte in piccoli bassi adibiti a case da gioco. Per alcuni di essi si parla anche di qualche secolo di esercizio. Pur di ottenere un invito a partecipare, resta sempre il problema di raggiungere il basso nel cuore della notte e nei più bui quartieri della città. I frequentatori delle tombolelle sono in genere le donne e i femminielli. E questo perché, secondo una vecchia tradizione popolare, i calzoni porterebbero sfortuna ai giocatori di tombola. La tombolella giocata sui quartieri è comunque uno spettacolo tutto da vedere. Ogni partecipante ha davanti a sé 6 o 7 cartelle e un centinaio di piccoli cocci di terracotta per segnare i numeri usciti. La chiamata viene fatta a turno dalle giocatrici e ognuna di esse si impegna a colorire il gioco gridando ad alta voce i significati dei numeri estratti. Come è noto, nel lotto esiste un libro, La Smorfia, dove a fronte di ciascuna parola viene indicato il numero corrispondente. Nel contempo, per ogni numero la tradizione popolare ha scelto un significato predominante, significato che peraltro può variare da città a città e da quartiere a quartiere. A un certo momento si sente la voce trionfante di chi ha fatto tombola, la chiamante passa di mano e tutto ricomincia di nuovo con un'altra storia.
Scarpe scompagnate. Un giorno mia nonna mi disse: Ninni, ti voglio fare un regalo. Queste sono le scarpe della buon'anima del nonno. Venditele e comprati qualche cosa di utile. Io ne ricavai 7 lire o 70 lire, adesso la cifra non me la ricordo bene, però il 7 ci stava. Ricordo invece benissimo la faccia dello scarparo a cui mi rivolsi per la vendita. Il suo gesto di disprezzo per le scarpe del nonno. Il suo «Sì, sono sane, ma è come se fossero scassate». E mentre io mi affannavo a ripetere che erano scarpe inglesi, lui, per tutta risposta, mi disse: «Piceri, queste non sono suole, sono ostie. Tu con queste scarpe ti potesse fare la prima comunione. Basta una passeggiata a Toledo, una saiuta, una scesa e la iaietà». Poi alla fine le comprò. Bisogna tener presente che a Napoli le scarpe si sono sempre usate fino alle loro estreme capacità di sopravvivenza. Una suola bucata, un graffio alla tomaia rappresentano solo temporanei contrattempi nella vita media di una scarpa napoletana. Curata con affetto, lucidata con attenzione, riposta nelle stagioni contrarie con una adeguata imbottitura di carta di giornale pressata, essa sverna tranquilla, fiduciosa che sarà di nuovo chiamata l'anno successivo a fare il proprio dovere. E non sarà certo la moda a spezzare un rapporto affettivo e diciamo pure intimo come quello esistente tra la scarpa napoletana e il suo legittimo proprietario. A casa mia l'acquisto di un paio di scarpe era un evento eccezionale che coinvolgeva tutta la famiglia. La fase preliminare scattava con la comunicazione ufficiale fatta da mia madre. «E scarpe don Ignil sanno ietà?» «Le vanno strette?» chiedeva giustamente mio padre. «No, si sono rotte!» rispondeva mamma. «Per forza!» gridava mio padre. «Che le io co pallono, piezze disgraziate! Se credo che pare va a rubare una notte in mezza via, se crede!» Dopodiché cominciava un inseguimento per tutta la casa durante il quale io abbandonavo le scarpe alla curiosità di mio padre e mi salvavo chiudendomi in gabinetto. Nel frattempo, un breve consulto di famiglia stabiliva che le scarpe non erano più risuolabili e che bisognava rassegnarsi all'acquisto. Seconda fase. Si telefonava per un appuntamento a Stefanino e si convocava zio Emanuele. Ora, zio Emanuele era un nostro parente esperto in pellami per calzature, che durante gli acquisti di scarpe era solito accompagnarci in qualità di consulente. Stefanino, invece, era il fidanzato da sempre di una nostra cugina e lavorava come commesso in un negozio di calzature a via Chiaia. Un po' perché era un brav'uomo, un po' per farsi perdonare del mancato matrimonio, Stefanino ci presentava il direttore del negozio come parenti e questo ci dava diritto ad avere lo sconto dipendenti del 30%. E come per il cappotto, così per le scarpe, si cominciava subito col chiedere una misura in più del necessario. «All'inizio», diceva mamma, ci mettiamo un calzino soverchio. Poi veniva il turno di zio Emanuele, che guardava le scarpe da tutti i lati, odorandone perfino le suole. E infine quello di mio padre, che chiedeva notizie sul prezzo. Alla comunicazione della cifra succedeva il 48. Papà veniva preso da un secondo scatto d'ira e, ripetendo ad alta voce il prezzo delle scarpe, cercava di farmi arrivare almeno uno schiaffo. Mia madre e zio Emanuele, aiutati dai commessi che già ci conoscevano, formavano una specie di quadrato intorno alla mia persona e Stefanino si umiliava col direttore scusandosi per le intemperanze dei suoi parenti. A un certo punto, ritornata la calma, papà tirava fuori i soldi dal portafoglio, lentamente, una lira alla volta, un po' parlando male di me al direttore e un po' lanciandomi sguardi carichi di minacce. «Mo vide de scassa, capite?» Ma ritorniamo a parlare delle scarpe vecchie. Che fine facevano? Si buttavano? No, niente affatto. A Napoli le scarpe hanno sempre avuto un avvenire. Pulite e lucidate, con i giornali pressati all'interno, venivano riposte in attesa che passasse il saponaro. E qui dobbiamo descrivere un altro tipico personaggio dell'economia del vicolo. Si tratta di un cercatore ambulante, così chiamato perché un tempo era solito comprare stracci e oggetti usati dando in cambio pezzi di sapone fatto in casa. Ca a pezzi e ca o sapone. È un modo di dire ancora in uso che sottolinea la contemporaneità dello scambio tra la merce e il suo valore. Oggi il saponaro non dà più pezzi di sapone, ma solo piccolissime somme di denaro, mantenendo comunque intatto il principio dell'estremo sfruttamento dell'oggetto usato. Dal saponaro le scarpe passavano nelle mani di ciabattini eccezionali, dei veri Barnard della calzatura, e così accadeva che le nostre vecchie e care scarpe venivano restituite a nuova vita e immesse nel florido mercato dell'usato. A proposito dei ciabattini napoletani, che in dialetto vengono chiamati solachianelli, ricordo una bellissima descrizione fatta da Renato Fucini in un diario di viaggi scritto nel 1877. Nel suo Napoli a occhio nudo, Fucini racconta di aver visto un artigiano ambulante che camminava con gli occhi sempre fissi a terra. Quest'uomo era il solachianello. Nessuna piccola defaillance di un tacco o inizio di usura di una tomaia poteva sfuggire allo sguardo esperto e interessato del solachianello. Da quel momento la vittima era perduta. Il calciatore seguiva passo passo il malcapitato e gli ricordava continuamente la prossima fine delle sue calzature. L'oppressione non aveva termine finché la preda esausta e il cacciatore spietato non sedevano uno accanto all'altro su di un buretto per la necessaria riparazione. Ma ritorniamo a parlare delle nostre scarpe ormai rigenerate e in attesa di un secondo padrone. A Napoli, il martedì e il venerdì, a Corso Malta, c'è un grande mercato all'aperto di scarpe. I prezzi sono estremamente vantaggiosi e tutti i venditori danno l'impressione di poter vendere sotto costo, avendo avuto la fortuna di comprare la merce a prezzi di blocco in seguito a fallimenti improvvisi delle fabbriche di origine.
E scarpe block!
Questo è il grido di battaglia del mercato di Corso Malta. Ai margini del mercato che tratta scarpe nuove, prospera anche la vendita dell'usato. Ed è qua che noi ritroviamo le vecchie scarpe che a suo tempo avevamo venduto al saponaro. Diciamo subito che esse non sono più riconoscibili e che i venditori, in compenso, sono bravissimi.
«Giovane, queste sono veramente un affare!»
Sono le scarpe di un barchese che è dovuto partire da un momento all'altro e se le è dimenticate a Napoli in albergo. Praticamente sono nuove, quello il marchese se le sarà messe sì e non un paio di volte. Le scarpe vengono vendute, usate, risuolate
e usate di nuovo, finché, anche per il secondo proprietario, non arriva il momento di arrendersi di fronte alla realtà. Non c'è più niente da fare. A malincuore, tutti gli ulteriori diritti sulle scarpe vengono ceduti gratis, a mo' di elemosina al più infimo di tutti i saponari. Adesso però è l'artista ciabattino che si rifiuta di sprecare il suo tempo vicino a un paio di scarpe che, diciamo la verità, non hanno più nulla di umano. Se non che, un po' per l'insistenza del povero saponaro e un po' per quel desiderio di sfida che c'è sempre dentro di noi, il chirurgo decide di operare e di salvare almeno una delle due scarpe condannate. Vecchia, grinzosa, imbarcata, carica di ricordi, rimessa in vita anche grazie a un trapianto di pezzi provenienti dalla sua ex compagna, la nostra scarpa ci guarda indomita, vedova, ma non sconfitta. Essa attende l'arrivo di un partner, ovvero di una scarpa simile, per poter figurare ancora una volta lì, sui banchi di vendita di Corso Malta, nel settore scarpe scompagnate.
A nome di tutto il gruppo degli Equivoci Lettori, grazie per l'ascolto. Se volete ascoltare altri testi letti da noi, li trovate sulle nostre pagine Facebook, Instagram e YouTube. Ci chiamiamo Equivoci Lettori. Buona estate a tutti.